Tornano le trombe a mano su Radio Bartolomeo Stacchio. Quarantesima puntata dell'informazione contro l'informazione su Radio Bartolomeo Stacchio. Dicono che siamo vecchi, una volta compiuti i 40 anni, noi ci sentiamo ancora giovani. Oggi è prima puntata di luglio, è martedì 1 luglio, ore 20:30, parte l'informazione contro l'informazione su Radio Bartolomeo Stacchio. Partiamo dalla lotta NOTAV. Ecco come la Cassazione ha stroncato l'indagine sul terrorismo.
Passiamo a Brescia, continuiamo a parlare della grande opera inutile e dannosa, ma ci spostiamo nella città lombarda, dove sono cominciati i lavori di esproprio delle abitazioni dove vogliono far passare l'alta velocità.
Roma, liceale picchiato perché antifascista, finisce in ospedale.
Cremona, parliamo di uno sfratto riuscito, quello che ha messo per strada una coppia di migranti, di cui lei incinta di 8 mesi.
E chiudiamo col Brasile. Piccolo resoconto dal paese del calcio e dei calci, tra polizia e manifestanti.
Erano queste le trombe a mano della giornata. Ora passiamo al Luke Gooding Tension e poi si parte.
Partiamo proprio con la lotta NOTAV. Per quei magistrati che baldanzosi parlavano di un banale vizio di forma, all'indomani del dispositivo della Cassazione è arrivato il deposito delle motivazioni. E alla faccia del vizio di forma. In 43 pagine la Suprema Corte ha sgretolato l'intera indagine che pervicacemente e sfiorando il ridicolo PM e giudici torinesi hanno portato avanti con il paraocchi.
Mentre a Torino si celebra un processo farsa con accuse traballanti, Roma procede con la dinamite facendo non solo saltare l'accusa di terrorismo, ma minando seriamente la ricostruzione dei fatti e l'attentato alla vita degli operai del tunnel di Chiomonte. Per cercare di colmare le lacune della procura, il Tribunale del Riesame aveva individuato nello sputtanamento il grave danno previsto dalla legge per determinare se una condotta è terroristica o meno.
La Cassazione non l'ha nemmeno preso in considerazione. Perché un'azione sia definibile come terroristica, infatti, dovrà essere dimostrata un'apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione dell'opera TAV e di un grave danno che sia effettivamente connesso a tale rinuncia o, comunque, all'azione mirata a tal fine.
Come abbiamo sempre sostenuto, non basta dire che c'era il rischio che l'opera venisse interrotta. Era necessario che gli autori dell'azione volessero questo, che l'azione fosse idonea a produrre quel risultato e che avesse creato una possibilità concreta che lo Stato interrompesse i lavori. Si ringraziano dunque i ministri Lupi e Alfano che, nei giorni successivi alla notte del 13 maggio 2013, non perdevano occasione per finire davanti a una telecamera per recitare con piglio muscolare il tiro armamentario dello Stato che non si lascia intimidire. Non si arretra, l'opera va avanti e via sgallettando.
La Cassazione, però, va oltre. Non solo deve essere dimostrato che lo Stato ha corso il pericolo di interrompere l'opera, ma anche che questo sia una diretta conseguenza del fatto contestato. Ovvero, bisognerà dimostrare che il tracollo del potere decisionale statale è dovuto all'incendio di un compressore. Auguri.
Per la Cassazione è infatti necessaria, testuali parole, una valutazione stringente dell'effettiva potenzialità lesiva della condotta. Qui interessa la costrizione del potere pubblico a tenere ed omettere un determinato comportamento e la specifica offensività dei comportamenti. La Cassazione, per cortesia istituzionale, lascia al nuovo riesame il compito di decidere se l'incendio del compressore ha prodotto tutto questo.
Ma di fatto ha già dato una sua valutazione stroncante. La connotazione terroristica dell'assalto di Chiomonte non può essere efficacemente contestata in base alla generica denuncia di una sproporzione di scala tra i modesti danni materiali provocati, la cui riparazione avrà richiesto poche ore, e il macro evento di rischio cui la legge condiziona la nozione di terrorismo.
L'ex procuratore Caselli, in tutte le occasioni pubbliche, ha sempre ripetuto un mantra: l'azione della procura non è contro il movimento No TAV e le sue legittime prese di posizioni politiche, ma contro chi commette reati. Abbiamo già denunciato l'ipocrisia di questa posizione, una vera e propria excusatio non perita, che cerca di rivestire di verginità istituzionale l'evidente invasione di campo della magistratura nella sfera politica.
Ora, anche la Cassazione mette in guardia dal pericolo di questo atteggiamento. L'idoneità dell'azione deve essere misurata in base al contesto nel quale la stessa è calata, ma in questo contesto non può essere compresa la pressione legittimamente esercitata da movimenti politici e gruppi di cittadini. E più nello specifico, l'equiparazione tra condotta illecita, politicamente motivata e terrorismo è improponibile.
E ancora afferma: una dilatazione impropria della nozione di terrorismo rischia di condizionare meccanismi pienamente legittimi sul piano costituzionale di concorso nell'orientamento delle scelte politiche. Quando Henry De Luca, nel commentare l'uscita di Caselli da Magistratura Democratica, dichiarava che si era liberato dell'aggettivo, lo aveva fatto con la solita lucidità.
Il mantra della procura che non fa politica è una foglia di fico volata via al primo refolo di vento. Diventato centrale per un'indagine che non riusciva a dimostrare il teorema Caselli sulla presenza in Valsusa del terrorismo, maledetta nostalgia senile che sul viale del tramonto vuole far rivivere i periodi d'oro della nostra esistenza. È diventato un altro paesaggio in rovina dopo la Cassazione.
E dire che Procura, GIP e Tribunale del Riesame avevano sottolineato con così tanta foga quei 111 episodi avvenuti dal 2012 avrebbero dovuto rappresentare la degna cornice dei fatti del maggio 2013. La Cassazione li ha spazzati via per quello che sono, impianti scenografici. Lo stesso Tribunale afferma che non ci sia prova di un coinvolgimento dei ricorrenti nei fatti antecedenti e successivi e non c'è un disegno unitario delle azioni illegali intraprese contro l'opera.
Il resto dell'articolo lo potete trovare su infoout.org.
Brescia. Continuiamo a parlare di TAV e ci spostiamo nella città lombarda. Ieri mattina attivisti e attiviste No TAV Brescia, esponenti del centro sociale Magazzino 47 e residenti delle case espropriate di Via Toscana a Brescia si sono ritrovati proprio nella zona di Via Toscana a Brescia, via interessata dagli espropri per il TAV a Brescia, per dare solidarietà agli espropriati, gli abitanti e ai negozianti e fare informazioni riguardo al passaggio dell'alta velocità.
Il presidio, come i lavori del cantiere, è proseguito anche per tutto il pomeriggio, durante il quale è riuscito ad impedire che le ruspe si accanissero abusivamente sull'area verde circostante le abitazioni, che CEPAV e Comune hanno garantito di preservare nonostante i lavori, e che ha lanciato un appuntamento assembleare di quartiere per questa sera.
Approfondiamo il discorso con un attivista di No TAV Brescia che ci ha raggiunto appunto negli studi. Dunque, da cosa possiamo iniziare? Ci sono stati questi espropri delle abitazioni di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, sempre su trombe a mano, ci sono novità, come sta andando, insomma?
Sì, dopo gli espropri è arrivato il momento degli abbattimenti e ieri mattina sono cominciati gli abbattimenti nelle zone più vicine alla stazione, in particolare di Via Toscana e Via Corsica, e qualche giorno fa sono state bloccate dal traffico, il traffico è stato bloccato creando dei disagi già disastrosi, e per esempio Via Corsica si bloccherà per più di un anno.
E sono stati, insomma, ci sono state già delle conseguenze per questo?
Sì, il traffico, cioè, oltre alle conseguenze, una conseguenza grande è stata il problema dei vari negozi di quella zona, che si sono trovati la strada chiusa senza nemmeno sapere il motivo, tra l'altro, perché nessuno è stato informato, e quindi è veramente un...
Quindi diciamo adesso è anche un po' per motivi economici che c'è un po' nuovi No TAV per motivi economici.
Diciamo che è uno dei disagi che porta sicuramente, ma il problema più grande non è economico quanto riguarda l'inquinamento, perché le zone in cui stanno scavando rientrano nel cono delle zone in cui è stato ritrovato il PCB a causa della ditta Caffaro, e quindi adesso stanno scavando, si vedono anche dei sacchi pieni di terreno con PCB, ma nessuno sa niente, le persone che abitano in quella zona non sanno nulla, e quindi è veramente una situazione, cioè, almeno penso, mio parere, è imbarazzante per il comune, che non dà nessuna informazione a chi ci abita, cioè veramente siamo nell'assurdo.
Ecco, avete lanciato qualche iniziativa ultimamente o la lancerete presto? No?
Sì, adesso, vabbè, da ieri mattina, quando sono iniziati gli abbattimenti, c'è un presidio permanente in Via Toscana, dalla mattina alla sera, cioè finché c'è disponibilità, che durerà fino al più o meno 4 luglio, poi si vedrà se andare avanti o meno. Mentre come appuntamenti abbiamo il 5 l'ecoparata a Brescia a partire dal pomeriggio fino a mezzanotte, e l'importantissimo è la riunione del 7 di cui avevamo già parlato, per creare a Lonato, per creare appunto questo coordinamento No TAV qui al nord con anche i veronesi.
Ecco, aggiungiamo anche qualche altra informazione. Si parlava per esempio di Arcuata, giusto?
Sì, perché invece riguardante la tratta Genova-Milano, il cantiere di voltaggio in provincia di Alessandria, dove si sta scavando il tunnel appunto per l'alta velocità, è fermo perché la ditta Lauro SPA, che è una ditta in subappalto del COCIV, che è l'ente preposto per la costruzione del TAV Genova-Milano, è stata fermata perché vengono meno i requisiti sull'antimafia.
Ai ai ai, quindi?
Stranamente, e quindi per adesso è tutto fermo, gli operai sono stati licenziati, stanno anche facendo uno sciopero a causa appunto del licenziamento, e vedremo come andrà a finire.
Cosa che comunque non stupisce, appunto, opera inutile e dannose come tutte le grandi opere, si è visto che ci si magna dentro.
Esatto, ci magnano i partiti e ci magna la mafia.
Bene, ci aggiorniamo nelle prossime puntate, vuoi aggiungere qualcosa?
No, l'importante è informarsi, teniamo duro, la Cassazione in Valsusa ha reso giustizia, diciamo, all'accusa di terrorismo assurda, noi non molliamo
e si va
speriamo
avanti,
di
insomma.
Resistere il più possibile.
Grazie, ciao.
Ciao.
Roma, preso a calci e pugni in strada dopo essere stato circondato da un gruppo di almeno 3 ragazzi di estrema destra che gli avevano chiesto se fosse un antifascista. Un'aggressione a freddo, poco dopo la mezzanotte di venerdì, avvenuta in piazza Epiro. La vittima è uno studente 18enne del liceo Mamiani, che ora si trova ricoverato all'ospedale San Giovanni con un naso rotto e numerose contusioni.
Stavo tornando a casa dalla mia fidanzata, che abita poco distante dalla mia abitazione, racconta lui, che frequenta il secondo anno di liceo, quando ho notato due persone ferme in strada. Mi fissavano e sembrava che mi stessero aspettando.
Quando ho raggiunto una zona poco illuminata, uno di loro mi è venuto incontro e mi ha chiesto se fossi un antifascista. Gli ho risposto di sì, e allora, insieme all'altro che era con lui, hanno iniziato a contestare la mia affermazione, dicendo cose del tipo: «Ma non ti vergogni a dircelo?» È chiaro che si trattava di un pretesto per litigare.
La discussione infatti degenera dopo pochi minuti e all'improvviso da dietro arriva un terzo ragazzo che colpisce Davide con un pugno in volto, rompendogli gli occhiali. Inizia a sanguinare dal naso e cade a terra. Il branco però non ha pietà e inizia a prenderlo a calci. Davide urla, si protegge il viso con le mani, ma per fortuna riesce ad alzarsi e a fuggire via.
Poco distante incontro un ragazzo con il cane. Gli chiedo aiuto, mi vede sanguinante e chiama l'ambulanza e il 112. Gli racconto cos'è successo, spiega. È allora che gli aggressori ci raggiungono. Ci chiedono se avessimo chiamato la polizia. Mi dicono di stare tranquillo, evidente che hanno paura. Io sto continuando a sanguinare, inizio ad urlare contro di loro facendoli fuggire.
Davide viene trasportato in ospedale. Oggi, martedì, è stato operato al naso, la prognosi di 20 giorni. Non conoscevo nessuno degli aggressori, anche se li saprei riconoscere, aggiunge. Ho fatto attività politica in passato, frequentando il collettivo della mia scuola. Sul fatto che fossero estremisti di destra, non avrei dubbi. Poco prima di prendermi a calci e pugni, mi hanno chiamato compagno. Ecco, intanto diciamo che Davide è un nome di fantasia, non è il vero nome di questo ragazzo, e abbiamo in studio due ragazze di Roma, la cui faccia ricorda un CIE che va a fuoco. In questo momento chiediamo tutte e due. Intanto facciamo una piccola prova microfono. Se
prova? No.
Sì, 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 funziona.
Si sente?
Okay. Ecco, ti chiedo di stare vicino al microfono, sono cose che non dovrei dire in diretta, però okay. Insomma. No, volevamo un piccolo commento su questo accaduto, se sono cose che succedono spesso a Roma.
Sì, purtroppo sono cose che succedono spesso, perché purtroppo, diciamo, le persone che si avvicinano sempre di più alle realtà di estrema destra sono, cioè, diciamo, aumentano sempre di più. E purtroppo, diciamo, tante volte sono anche ragazzi di 17 o 18 anni che magari neanche sanno le dinamiche di queste attività, e quindi, diciamo, cercano sempre di beccare la persona che comunque
è da sola.
Sì,
intanto.
Esatto, è da sola, e sicuramente appena vedono che comunque il ragazzo o la ragazza resiste o perlomeno chiama qualche compagno o compagna, diciamo, lì non rispondono, anzi assecondano, oppure tante volte non hanno paura.
Esatto, cioè, come sì. Si è visto in questo
sì,
caso.
Esatto.
Quindi diciamo che le violenze per strada
sì.
Non sono cosa rara.
No, esatto, purtroppo persistono e...
Noi abbiamo alcuni precedenti qua a Verona, per esempio, beh, quello più famoso, la morte di Tommasoli, che è stato
sì,
picchiato.
Certo, sì.
Ma alcuni anche, credo lo scorso autunno, se non ricordo male, che sono stati appunto portati in ospedale dopo un'aggressione. Ma diciamo che sono ancora cose che succedono un po' più raramente forse rispetto alla
sì,
capitale.
Sì, esatto, no, ma più che altro giù, diciamo, in strada soprattutto le persone, diciamo, sono sempre più aggressive, cioè sia... purtroppo le persone non risolvono più a parole, cioè nel senso soprattutto le persone di estrema destra come Casa Pound o Forza Nuova, che comunque cioè, mandano talvolta ragazzi giovani che
non capiscono.
No, esatto, che sanno risolvere soltanto con violenza.
Grazie mille, lanciamo una canzoncina adesso e ci vediamo la prossima volta che scendiamo a Roma. Ciao, grazie.
Ciao.
Thank you.
Cremona. Parliamo sempre di comitati antisfratto che riescono a resistere con le famiglie e a garantire tetti a queste ultime quando non se lo possono permettere. Ma che cosa succede invece quando attivisti e abitanti hanno la peggio? Questa storia arriva da via Fabio Filzi, Cremona, dove una donna incinta di 8 mesi e suo marito sono stati buttati per strada.
Da poche settimane in città c'è un sindaco di sinistra, del PD. Ma quando mai il Partito Democratico è sinonimo di leggi e provvedimenti a favore dei più deboli? TAV e CIE, soprattutto nella Fassinica Torino, sono gli esempi lampanti. A Cremona le forze comunali si sono avvalse del prezioso aiuto delle forze dell'ordine, che per garantire il suddetto ordine non hanno potuto non cacciare via la famiglia dalla sua casa.
Ci sono state ore di tensione e di pseudo trattative, ma nulla da fare. Questo sfratto sa da fare anche subito. Carabinieri e polizia hanno pensato a trattenere i ragazzi e le ragazze del comitato antisfratto e nel frattempo, pratica già incontrata a Torino poco fa, i pompieri pensavano a forzare porte e finestre per penetrare nell'abitazione. Una penetrazione che continua ad avere un non so che di orgasmico per le forze dell'ordine costituito.
L'ufficiale giudiziario giura che entro oggi la famiglia avrà una nuova casa. Bella lì, no, aspetta, ma che senso ha cacciare una famiglia dalla propria casa per promettergli un altro posto il giorno successivo? Tanto voleva lasciarli lì, no? No, perché queste case sono del comune e il comune non può prestarle, né concederle a prezzi vantaggiosi. Deve venderle a costi alti perché si trovano vicino al centro cittadino.
Va da sé che queste abitazioni rimarranno vuote per anni, almeno finché non verranno di nuovo occupate. Un tempo si diceva, vogliamo più case e meno chiese. Sbagliato. Delle chiese ce ne possiamo anche fregare, ma di case non ne vogliamo più. Le case ci sono e la gente ci potrebbe abitare dentro, ma a qualcuno conviene che queste restino vuote e le famiglie, ripetiamo, anche con donne incinte, vadano per strada. Rientriamo in studio e parliamo del Brasile. Che mondo sarebbe senza il mondiale? Andiamo a leggere, amiche e amici appassionati di calcio, gli ultimi risultati sportivi di questa settimana emozionante, entusiasmante e impenitente. Parliamo dello stadio Maracanã, famosissimo, bellissimo, industrializzatissimo e gentrificatissimo. Come? Le cose interessanti sono successe fuori e non dentro lo stadio? Andiamo a vedere.
La partita di cui vi parliamo si è giocata domenica. Le squadre in campo? Manifestanti brasiliani contro forze dell'ordine. Elementare Watson, durante le notti scorse sono stati presi d'assalto alcuni studi radiotelevisivi, evidentemente più interessati alle dispute sportive che a quelle calcistiche. Un video ha ripreso persone incappucciate e imbacuccate prendere a calci i suddetti studi, ma non sono mancati gli scontri con la polizia.
Alla fine della partita, chi ha vinto, molti manifestanti e molti manganelli si sono ritrovati sporchi di sangue. Non si sa chi abbia colpito chi, ma visto che tantissimi manifestanti sono stati arrestati, si presume che le teste rotte abbiano colpito i manganelli fino a farli sanguinare. Ah, e poi hanno sicuramente vinto le radio e le TV, le cui postazioni sono quasi state distrutte.
Già, perché nessuno in giro per il mondo sa di questi attacchi notturni. Nessuno più ripensa ai disagi che i mondiali stanno causando alla popolazione brasiliana. TV e radio riceveranno dei rimborsi e delle scuse da parte dello Stato. Saranno i martiri della situazione, mentre gli esagitati sono già in carcere a ripensare alle proprie azioni e a fare penitenza. Madonna, come è tutto così elementare, Watson. Chiudiamo, come di consueto, parlando degli appuntamenti e degli avvisi di questo fine settimana. Cominciamo parlando della festa di Radio Popolare dal 3 al 6 luglio presso Radio Popolare Verona, Outside Area, via Croce Bianca 22. Ci sarà il Popolare Summer Festival a ingresso gratuito. Gli appuntamenti sono per il 3 luglio, Non più il rombo del cannone, con le canzoni di Italo Calvino, poi il 4 luglio, Moscaburro, Michele Bomba Atomica e The Dirty Orchestra, il 5 luglio, Sagomarana, Black Mama, e il 6 luglio, Latin Grooves, più DJ set e CCR Commons Cocktail Riots.
Venerdì alle ore 19, inaugurazione di The Hub Atelier di Riuso Creativo, via Trezza 34A a Verona. Dopo un lungo periodo di sperimentazione, siamo pronti per inaugurare venerdì 4 luglio alle ore 19 presso gli spazi in via Trezza 34A.
Poi dal 5 luglio, invece dalle ore 18 fino al 6 luglio alle 12, Disagio a domicilio, Festival Hardcore Benefit, fino a notte fonda, Verona, in zona Torricelle all'area. Ci saranno vari gruppi punk, tra cui Le Iene, Imodium, The Smashrooms, eccetera, un bar autogestito a prezzi popolari con cibo vegano e beveraggi vari. Le indicazioni stradali più precise su richiesta scrivete a disagiodomicilio@dispostable.com oppure il numero 388-46-37706. Non azzi, no pusher, solo presi bene.
Bene, noi vi salutiamo con questa puntata ricca di interviste dall'estero, addirittura da Brescia e Roma. Vi abbiamo fatto ascoltare la musica dei Turku e in finale il coro del Yale Women's Slavic Chorus. Ora vi facciamo ascoltare proprio una canzone, giusto per chiudere, sempre di questo coro, che si chiama Teflon Kate. Abbiamo compiuto 40 anni, ci sentiamo più vecchi che mai. Un saluto, ciao!
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 Adoro questi cori a cappella.
Applausi scroscianti.